Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì, oggi un pochino in ritardo la trasmissione in normale follia, e come sempre dedichiamo a tutte, tutti e tutti i compagni, le compagne e i compagni che non sono più qui con noi ma facevano parte della voce attiva, ribelle di Radio Onda Rossa, la nostra trasmissione. Naturalmente oggi vi volevamo, sempre tutto de corsa eccetera, fare una brevissima introduzione, insomma, su quello che c'è stato, la manifestazione di sabato per la Palestina, e poi vi leggeremo una cosa scritta appunto da a livello appunto di scritti che ci sono arrivati proprio dalla Palestina e che raccontano il quotidiano di una vita sotto le bombe e dentro una guerra. E poi vi ricordiamo naturalmente l'assemblea martedì alle 7 a ESC, di non una di meno, che continuerà e porterà avanti tutti gli obiettivi che ci eravamo posti, altri incontri che ci sono stati proprio di autoformazione, altri momenti di autoformazione che ci saranno proprio legati al discorso della libera scelta, dell'autodeterminazione, delle affermazioni di genere, proprio anche rispetto a tutte le assemblee che ci sono state della rete trans, proprio per mettere in piedi iniziative fra maggio e naturalmente adesso che ci saranno, poi che stanno riempendo questo mese, fra il 25 aprile e il 1 maggio e anche il 24 aprile, rispetto ad altre agiti naturalmente che partono proprio e direttamente non solo dai quartieri ma proprio sull'antifascismo. E proprio sull'antifascismo volevamo iniziare leggendovi un comunicato molto breve che è stato fatto da non una di meno rispetto a un attacco furibondo fatto a una compagna, Valentina Mira, scrittrice, per quello che lei ha scritto naturalmente sul suo ultimo libro, e se ne è dovuto parlare naturalmente anche in televisione eccetera, visto che il suo libro era stato proposto nel premio Strega, no? Mi pare, che se non sbaglio, insomma. Però fondamentalmente è la solidarietà alle minacce, alle molestie che questa compagna sta ricevendo.
Dalla stessa parte ci troverete. Solidarietà incondizionata alla nostra compagna e sorella Valentina Mira, che proprio in queste ore viene minacciata da gruppi neofascisti e attaccata da esponenti del governo e delle istituzioni con accuse pretestuose per il suo libro candidato allo Strega. Dalla stessa parte mi troverai. Nel libro Valentina cerca di fare luce sulla vicenda di Mario Scrocca e della sua famiglia, che dopo tanti anni non hanno ancora ricevuto giustizia. Senza creare vittime di serie A e di serie B, come molti in queste ore vorrebbero strumentalmente dare ad intendere, il libro non fa sconti a chi strumentalizza i morti per mettere in scena rituali triti, e in questo momento allarmanti e pericolosi. Evidentemente è proprio questo che dà fastidio alle destre e alla loro coda di paglia. Valentina, non sei sola, se toccano una toccano tutte.
Ecco, quindi molto semplicemente, senza raccontare quello che naturalmente racconta il libro, no? Che in fin dei conti è la storia di questo Scrocca, che viene ammazzato pure lui e muore appunto pure lui come due fascisti in quello che è il racconto appunto del libro, sottolinea naturalmente quelle che sono tutte le evidenze che appunto non vede se morti serie A di serie B, ma più che altro permette a chi scrive, a chi pensa, a chi fa qualsiasi cosa, a chi parla, di poter però rivendicare il proprio essere antifascista. E naturalmente questo vede una forma appunto del patriarcato e del fascismo appunto di questo governo sempre più potenziato e sempre più arrogante, no? Sempre più attaccante, sempre più manifesto, senza veramente avere avere nessuna capacità di limite, no? Sia rispetto agli uomini e ai vari rappresentanti politici che ci si sono pronunciati, ma anche appunto rispetto poi a quelle che sono state le minacce fatte da vari gruppi fascistoidi. E poi appunto però ecco, mi interessava brevemente raccontarvi che come coordinamento delle delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio abbiamo fatto proprio oggi un comunicato stampa che speriamo vada in giro il più possibile, e nel quale veniva rivendicato finalmente l'ottenimento di una cosa che ci spettava di diritto, ovvero la distribuzione anche nella ASL RM2 delle pillole anticoncezionali, che ormai da parecchi mesi vengono distribuiti in tutti quanti i consultori e che fanno riferimento a delibere regionali, non è che sono state inventate da noi come chissà quale livello, ma che prima che se ne andasse la vecchia regione riuscimmo appunto a portare a casa come obiettivo e ad avere anche un finanziamento in merito. Però se tutte le ASL appunto le hanno comprate, le stanno distribuendo, quindi invitiamo chi ci ascolta, tutte le ragazze dai 14 ai 21 anni, di andare appunto ai consultori e pretenderle, se mai qualcuno dovesse dire le abbiamo finite oppure non le abbiamo comprate, per avere naturalmente, finché dureranno i soldi, la distribuzione appunto delle pillole anticoncezionali, che sono di fatto uno strumento fondamentale ed è importante che siano gratuite e anche naturalmente date con sicurezza, no? Come può essere fatto all'interno di un consultorio. E la RM2 invece come unica ASL non aveva fatto niente. Noi ci abbiamo fatto 3 incontri con la direzione, abbiamo fatto PEC, mobilitazione eccetera eccetera, e la motivazione era naturalmente il rifiuto del responsabile della farmacia dell'azienda, che reputava di non doverle comprare perché secondo lui le pillole anticoncezionali dovevano essere date in ospedale e non dentro i consultori. Pensate quanta arroganza, quanta ignoranza, quanto tentativo di boicottare come sempre con qualsiasi strumento quelle che sono naturalmente invece strumenti per noi di conoscenza anche dei consultori, di frequentazione dei consultori da parte naturalmente specialmente dei giovani, e più che altro anche uno strumento per la nostra autodeterminazione e la nostra libera scelta. In più, ve lo dico tra parentesi, come coordinamento abbiamo fatto anche un questionario che sta incominciando a girare, che è in contatto naturalmente con la rete nazionale dei consultori, che ormai già da un paio di mesi funziona e mette in piedi iniziative, proposte, incontri e anche materiale, no? E serve appunto anche questo strumento dei consultori, e lo useremo dentro tutte le manifestazioni di aprile, maggio eccetera eccetera, anche all'interno dell'assemblea di Nuna di Meno, quindi martedì li porteremo, per diffondere appunto la conoscenza fondamentalmente dei consultori, di queste strutture sociosanitarie gratuite, laiche, aperte a tutti eccetera, che devono però essere controllate, devono essere funzionanti se no, secondo i nostri bisogni e desideri, che devono naturalmente considerare le carenze dell'organico, che devono imporre anche quelli che sono i bisogni di tutte le libere soggettività rispetto all'affermazione di genere, insomma che devono fare sicuramente ancora molto di più, ma che di fatto almeno nel Lazio, anche se in numero ridotto a quanto previsto dalla legge, però esistono. Quindi ci interessa parlarne, ci interessa pubblicizzarli, ma ci interessa appunto attraverso le assemblee delle donne poi verificarli e controllarli.
E a proposito di assemblee delle donne e delle libere soggettività di Roma e del Lazio, questa settimana, come facciamo sempre ad ogni nostra trasmissione, ci saranno 3 assemblee in 3 consultori diversi. Intanto la prima è domani 16 aprile dalle 3 alle 17 a via dei Frentani, come ogni terzo martedì del mese, proprio qui a San Lorenzo. Quindi domani dalle 15 alle 17 via dei Frentani 6. Poi dopodomani 17 aprile, sempre dalle 3 alle 17, come ogni terzo mercoledì del mese, a Piazza dei Condottieri 34, e si trova al Pigneto, sempre appunto come ogni terzo mercoledì del mese. E poi giovedì 18 aprile, sempre dalle 3 alle 17, come ogni terzo giovedì del mese, a via Spencer 282, che si trova sul Prenestino. Quindi tre assemblee, chi si trovi o abili da qui dintorni o chi comunque sia interessato, ovviamente è invitato a partecipare a queste assemblee, che sono sempre piene di idee, di bisogni, di lotte e di iniziative. Poi per la prossima settimana, come al solito, vi avviseremo.
Ecco, e allora io adesso, visto che siamo un po' in ritardo e quindi un po' di corsa, leggerei quello che ci arriva appunto dalla Palestina. È una lettura del quotidiano vissuto, appunto, come dicevamo prima, della guerra, della vita che si sta veramente trasformando non solo in morte ma anche in sofferenza, in decadenza proprio, no? Delle prospettive, dei sogni, della fantasia, della proiezione, insomma. Dopo veramente 70 anni in cui il popolo palestinese vive queste condizioni, non adesso di genocidio, ma prima di totale annientamento e sottomissione. E quindi vi ricordavamo poi, e continua naturalmente anche l'elaborazione, su tutti quelli che sono anche le difficoltà, le problematiche, eccetera, rispetto alle nuove generazioni. Quindi anche quello ve lo ricorderemo ogni volta, e ogni volta sottolineeremo, ma non a livello pietistico, che cosa significa non soltanto morire per i bambini, per le bambine, per i neonati, eccetera, ma cosa significa veramente costruire la propria infanzia, poi la propria adolescenza, all'interno appunto di un territorio di morte.
La prolunga, e la scrive Hamad Helrouzi, nato nel 93. Prima della guerra pensavo che Gaza fosse la mia seconda madre. La sua terra era il petto caldo sul quale sdraiarmi, il suo cielo erano i miei sogni senza confini e il suo mare lavava via le mie preoccupazioni. Oggi per me Gaza è un esilio. Ho smesso di sentirla come il paese dei miei sogni. Durante la guerra il principale trasformatore elettrico del quartiere è stato colpito da un enorme razzo. Tutti i miei zii erano a casa nostra e è andata via la corrente. Sapevo però che c'era un'altra linea funzionante non lontano da casa nostra. Sono andato dal nostro vicino e gli ho chiesto una prolunga per poterci collegare all'altra linea. Quando siamo riusciti a riaccendere le luci di casa, è arrivato il vicino a chiederci indietro la sua prolunga. Abbiamo iniziato a litigare come dei matti, io e lui. Quando c'è la guerra, ognuno dice a se stesso: ciascuno per sé e Dio per tutti. Durante la guerra c'erano persone che avevano 20 sacchi di farina e non hanno mai avuto problemi con il gas, mentre altri non avevano una briciola di pane. C'erano persone che erano obbligate a cuocere il pane sul fuoco, mentre altre hanno avuto il gas fino alla fine della guerra. C'erano persone che avevano da mangiare solo pane secco e che andavano a chiedere aiuto ai vicini, senza ottenere nulla. La maggior parte della gente chiudeva in cassaforte le proprie provviste, senza regalare niente a nessuno, ma c'era anche chi aiutava gli altri. Così ci siamo rifiutati di restituirgli la prolunga, anche se era sua. In quel momento ho realizzato per la prima volta in vita mia quanto gli esseri umani possano essere cattivi. La punizione non ha tardato ad arrivare. La casa accanto alla nostra è stata bombardata. È stata letteralmente spezzata in due e la metà adiacente alla nostra è crollata su di noi. Così abbiamo abbandonato la prolunga, la corrente elettrica e qualsiasi altra cosa. Abbiamo preso quello che potevamo e ci siamo rifugiati da mio zio. La casa di mio zio era accanto alla caserma. Quella sera la gente cominciò a dire che la caserma sarebbe stata bombardata. Se così fosse stato, c'erano buone probabilità che la casa di mio zio venisse ridotta in polvere. Eravamo lì, non sapevamo cosa fare né dove andare. Mio padre cercava di rassicurarci dicendo: non abbiate paura, non preoccupatevi, non succederà nulla. Siamo rimasti così fino a mezzanotte. Continuavamo a sentire il rumore dei missili e delle esplosioni e mio padre continuava a dire: non preoccupatevi, non abbiate paura. Poi all'improvviso ha detto: tutti dietro di me, andiamo subito a casa. Ha iniziato a tremare e tutti abbiamo iniziato a tremare con lui. Mia madre ha iniziato a urlare. Siamo scappati nel cuore della notte, correndo il più veloce possibile. Quando finalmente siamo arrivati, non ci sembrava vero. Il vicino aveva ripreso la prolunga. Abbiamo passato la notte al buio, mentre la casa del vicino era illuminata. In quel momento mi sono detto che era suo diritto riprendersi la prolunga. Non ricordo più dove abbiamo dormito o anche solo come siamo riusciti a dormire. L'importante era non essere più vicini alla caserma. Da quel momento in poi mio padre ha iniziato ad avere un'ossessione per le prolunghe. Ha portato a casa 3 prolunghe, 6 bombole a gas, 2 fornelli elettrici, 20 luci al neon, 20 pacchi di candele, 6 scatole di lattine, 10 pacchi di stoppini per le lampade a cherosene, 6 torce elettriche, 2 scatole di batterie per la radio. Eravamo in guerra, quindi dovevamo prendere provvedimenti finché le cose non sarebbero migliorate. Quanto a me, mi ha preso un'ossessione peggiore di tutte le altre, un'ossessione grande come tutte le ossessioni del mondo messe insieme: la parsimonia. È come se prima della guerra fossi generoso, o forse semplicemente non conoscevo il valore delle cose, ma dopo la guerra sono diventato estremamente attento. Faccio attenzione a tutto. Non avrei mai potuto immaginare che un giorno non avrei trovato neanche una briciola di pane da mettere in bocca, né un goccio d'acqua da bere. Ora, quando preparo il tè, è già tanto se aggiungo qualche granello di zucchero. Quando ho il pane ne lascio sempre un pezzo di riserva, vietato finirlo. Mio padre dice: Ahmed, tieni tutta la sua paghetta, non la spende. Naturalmente la conservo nel caso in cui ci fosse di nuovo la guerra. Ho paura della vita, ho paura di tutto e di niente. Ho l'impressione che Gaza sia costruita sulle sabbie mobili. In questo paese la cosa più folle e impensabile può accadere in qualsiasi momento. E poi allo stesso tempo molti sogni diventano realtà. È un paese strano, non c'è logica. La Cina oggi è un terzo degli abitanti del pianeta. Lavorano giorno e notte, eppure non riescono a fornire magliette e scarpe sufficienti per la popolazione di Gaza. Gaza inghiotte tutto ciò che le capita sotto i denti. La cosa brutta è che continuiamo a tornare indietro e non c'è niente che ci fermi in questa recessione. Tutti i pozzi hanno un fondo, ma Gaza no, non ha un fondo. Quando sono solo, sono sopraffatto dai pensieri. Mi portano dove vogliono. Penso al paese, alla nostra casa, a me stesso. Ma poi penso, ripenso che questi pensieri non mi porteranno a niente. Prima della guerra, desideravo che i valichi restassero aperti 24 ore su 24. Oggi, il mio sogno è che possiamo superare le divisioni interne tra palestinesi, perché ci rendono totalmente schizofrenici. I miei sogni sono semplici. Sogno di vivere, anche solo per un giorno, in libertà. Credo non sia un sogno molto grande, eppure è difficile da realizzare. Non capisco più. Non capisco più niente. Sono stanco di pensare, ma non riesco a smettere di farlo. Non è con i pensieri che accadono le cose.
Ecco, questo come altre cose scritte che sono state, sono arrivate, insomma, no? E che non sono, come dire, no? Così dirompenti come a volte come fotografie oppure filmati che ci arrivano appunto da Gaza, ma che ci fanno stare male profondamente, no? Perché sono ragazzi dai 20-25 anni, ragazzi e ragazze, che scrivono naturalmente quello che continuano a fare, no? In questa situazione, appunto, come dicevamo prima, di morte.
Questo è vero, perché poi, appunto, non essendo situazioni dirompenti, no? Come vedere un bambino che sta nel dolore più atroce, che viene operato, che perde un arto, però ti fa vedere di come certe condizioni poi ti portano alla sofferenza, al dolore, alle ossessioni. Guardate che io, se ripenso a mia madre e a tutte le coetanee di mia madre e dei miei zii, che erano bambini quando c'era la guerra, quindi non è bambini o preadolescenti, eppure anche a loro per esempio è rimasta l'ossessione del frigorifero. Mia madre non era una spendacciona, non era una che comprava tanto per comprare, però lei diceva: no, mi raccomando, tieni sempre il frigorifero pieno, appunto non era una spesa, e mi raccomando, tieniti sempre una balla di patate pronte, perché se succede qualche cosa, non si ha mai, scoppia una guerra, tu comunque c'hai sempre le patate. E questo lo diceva fino a 10-15 anni fa una donna che durante la Seconda Guerra Mondiale era solo una bambina e capiva che cosa significa. E poi magari loro erano venivano dal paese, dai Castelli Romani, e bene o male ai Castelli Romani la fame probabilmente era pure di meno di quella che provavano i romani, perché male che va un albero di frutta lo trovavi, una gallina che scorrazzava con ovetto lo trovavi sempre, e comunque c'era pure chi si mangiava i gatti. C'era mio zio che c'aveva un gattino che lo seguiva ovunque, meglio di un cagnolino, e lui si adoravano a vicenda. Eppure poi questo gatto è sparito
e se lo sono magnati.
Negli anni 60 questa amica, tra l'altro una persona onestissima, dolcissima, che ci aveva mia madre, disse: ma sai, io ti devo dire una cosa brutta, lo sai che quel gattino di tuo fratello, quello ce lo siamo mangiato noi per la gran fame che ci avevamo. Ecco, queste sono le condizioni.
No, ma poi è chiaro che noi parliamo di racconti che ci sono stati fatti dai nonni, dai genitori, eccetera, di una guerra che però ha avuto i suoi tempi, quindi è andata naturalmente durante appunto tutta la salita del fascismo, Mussolini, eccetera, eccetera, a distruggere poi e a provocare naturalmente sofferenza, morte. La cosa tragica per gli abitanti appunto di Gaza, ma per i palestinesi nella loro complessità, è questa continuità, che non c'è stato un qualcosa che ha rotto, c'è stato soltanto appunto qualcosa che portava, come dice in questo scritto questo compagno palestinese, sempre più a non vedere il fondo, no? Uno dice: siamo arrivati al fondo, no? In effetti, rispetto a quello che è incominciato a succedere appunto in Palestina, continua a succedere, diventando un vero e proprio genocidio di una popolazione, non c'è stato fondo e ancora non ce n'è, perché si continua naturalmente a portare avanti questo tipo di attacco, di violenza, di sistematica distruzione, no? Che di fatto denota soltanto un senso di potere, in cui poi fondamentalmente il potere e le armi determinano naturalmente qualsiasi rapporto umanitario. Quindi adesso invece siamo quasi in tempo, insomma, ripartiamo invece con il libro Il mondo dei ragazzi indifferenti, e poi appunto abbiamo chiesto anche allo scrittore, quindi a Tito Baldini, se uno di questi lunedì, casomai appunto proprio alle 3:30, venisse qui da Radio Onda Rossa e potesse parlare con noi in diretta, con chi ci ascolta, proprio del libro. Speriamo appunto di potervi dare presto un appuntamento e che lui pigli al volo il nostro invito, perché ci piacerebbe naturalmente, oltre che leggere, come stiamo facendo, alcuni capitoli, alcune osservazioni, e quindi confrontarci con chi ci ascolta, anche appunto sentire chi lo ha scritto, le emozioni che ha provato, qual era naturalmente il messaggio che voleva mandare, se quello che noi interpretiamo come messaggi siano poi naturalmente conseguenziali con quello che lui voleva comunicare a tutti quanti noi.
E sicuramente Tito Baldini verrà, perché è sempre una persona molto, molto disponibile, e magari se non è il prossimo lunedì, insomma tra qualche lunedì riuscirà.
Sì, vi avvisiamo
e sarà con noi. Il suo libro, il suo ultimo libro, e un altro avevamo letto qualche anno fa, Ragazzi al limite, credo che si intitolasse. Quest'ultimo invece si intitola Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti. Sono dialoghi sul controtransfert, è un libro che si pone in modo originale al cospetto di uno dei concetti più difficili e controversi della psicanalisi, che è quello del controtransfer.
Ecco, soffermiamoci, ogni volta lo ripetiamo da sta radio, che è il transfer e che cos'è questo controtransfer. Proprio detto in poche parole, il transfer è quello che vive naturalmente qualsiasi psicoterapeuta, psicologo, eccetera, che si confronta naturalmente con quello che è la persona di fronte a lui, con quelle che sono, o lei, a quelle che sono naturalmente chiaramente le problematiche che vengono portate, i bisogni, i desideri, eccetera eccetera. Il controtransfer, e per questo si chiama contro, è ciò che prova la persona che ti sta di fronte, rispetto naturalmente a chi fa e ha il ruolo naturalmente di psicoterapeuta, di psicologo, eccetera, no? Quindi è quello che prova chi ha chiesto bene o male aiuto e chi sta cercando naturalmente anche di essere bene o male portato un po' per mano in quella che è stato il suo vissuto, la sua esperienza infantile, il suo crescere e via di seguito. Quindi non immaginate soltanto il lettino di Freud e la poltrona, perché ci sono naturalmente tante forme anche all'interno sia della psicanalisi che della psicologia eccetera, che permettono naturalmente un dialogo e un confronto fra tra virgolette chi cura tra virgolette e chi è curato altrettanto tra virgolette, proprio perché invece rompiamo questo senso di medicalizzazione che chi chiede aiuto, insomma, e chi vuole avere un attimo di maggiore chiarezza, di contributo, di confronto eccetera eccetera, debba poi essere malato.
Tra l'altro un mezzo dell'analista molto prezioso, perché l'analista si trova a percepire delle emozioni, dei sentimenti che capisce che in quel momento non sono suoi, ma che gli provengono da chi gli chiede aiuto, no? E quindi dice: ma perché io in questo momento sento una sensazione, non so, di solitudine o di dolore o di indifferenza o di inutilità, no? È un po' o di noia, è quello che ti fa sentire appunto chi ti chiede aiuto. Ma quello che è bello in questo libro è che, detto un po' superficialmente, è che spesso l'analista lo prova perché ha lui stesso, no, delle mancanze. È un po' quello che ci racconta Tito Baldini, insomma, in questo suo libro, in cui appunto dice: a me mi hanno salvato la psicanalisi e spesso mi hanno salvato i ragazzi indifferenti. E proseguiamo. All'avvio degli anni Ottanta, scrive Tito, dal secolo scorso ebbi 20 anni e l'opportunità di entrare a far parte di un gruppo di giovani che aiutava ragazzi difficili, i più difficili del centro sud italiano, dentro la neuroinfantile dell'allora Università di Roma, oggi Sapienza. E questo anche racconta indirettamente un momento, no, della storia della neuropsichiatria infantile, che si trova proprio a Via De Sabelli, con grazie appunto a Giovanni Bollea e ai suoi collaboratori, qualcuno che l'aveva preceduto e quelli che l'hanno seguito, e trova finalmente un nuovo inizio molto fruttuoso. Era costituito questo centro da medici, infermieri, assistenti sociali, insegnanti e ragazzi come me, scrive Tito Baldini. Tutti egualmente importanti per tutti, come gli adolescenti che soccorrevamo. Ognuno era ascoltato, profondamente compreso, aiutato, io per primo. Ciascuno era l'interesse del gruppo. Tranne il responsabile di reparto, nessuno era strutturato, né percepiva e denaro. Per noi era la possibilità di sentirci vivi e felici. Mai stato così felice come allora, mai così socialmente impegnato, maturo e accresciuto dalle responsabilità di gestire vite umane, fragili per gli altri, bellissime per noi migliori di noi, migliori di tutti. Questi ragazzi ci insegnavano a capire noi stessi e la vita. Come? Se hai dei buoni motivi, puoi sopravvivere in fuga a 11 anni nei boschi con la polizia e la famiglia che ti cercano. Come ti puoi paralizzare per protestare eroicamente contro la morte mentale che un padre e una madre senza consapevolezza vorrebbero indurti? Come, per analoghi motivi, puoi arrivare a scarnificarti la faccia e a distruggere un reparto di ricovero ospedaliero? Imparavi da loro che si lotta con sprezzo della morte per il proprio ideale di vita, libera dall'imposizione di persone che, spesso pur amandoti, nel sottoscala della coscienza, hanno bisogno di schiacciarti per sentirsi potenti. È da loro esempio di ragazzi indifferenti al proprio destino e per il bene di tutti noi, devoti fino alla morte alla causa del mondo salvato, ti veniva che lavorare per mantenerti mentre con rigore studi e poi dedicare il resto del tuo tempo a loro è poca cosa a petto della loro eroica resistenza senza condizione fino alla vittoria e alla morte. Non potete non leggere la storia di N2 e Berta se volete capire questa cosa dell'amore assoluto e della lotta senza mediazioni né cedimenti al fine di essere felici tutti. Questo era un momento che ci ha affascinato moltissimo, no? Perché era un post periodo post Basaglia, innanzitutto erano passati quasi una decina di anni, poi c'era Bollea che finalmente iniziava ad occuparsi dei bambini
degli adolescenti
in difficoltà, e quindi grazie ai medici che, come Marco Lombardo ora dice, insomma, ed altri, degli adolescenti in difficoltà che fino ad allora nessuno se li filava perché erano solo considerati piccoli delinquenti quando cominciavano
pericolosi.
A rompere tutto, pericolosi o altro, e quindi era un periodo che devo dire almeno la mia generazione ha affascinato moltissimo perché era pieno di curiosità, pieno di voglia di sapere, pieno di voglia di aiutare, di fare una psichiatria nuova, no? Diversa, che non sia più solo giudicante o recludente, nel senso di recludere, ma che fosse stata di ascolto e di attenzione a delle problematiche che emergevano e a cui, verso le quali volevamo far fronte in modalità diverse, e che Bollea, questo grande Bollea che si era occupato sempre di bambini, lasciava appunto ai giovani fare e scoprire nuovamente. E questo è stato un grande merito di Bollea, che ha lasciato soprattutto Marco Lombardo Radice, di cui vi abbiamo parlato spesso da questa radio, lavorare proprio in questo senso.
E poi infatti quando noi vi raccontiamo, no, di quelle che sono state le nostre esperienze lavorative alla Neuro Infantile, abbiamo sempre messo la parola passione, ma non perché ci facessero pena questi ragazzi oppure pensassimo di essere salvifici, no, e quindi anche un po' onnipotenti, ma perché fondamentalmente mettevamo quella che era la passione anche della conoscenza. Scienza, no? Che vivevamo all'interno di una scoperta continua e costante, no? Adesso c'è il 50 anni dal 78, quanti anni sono, insomma, però c'è questa
quasi
50 anni rispetto alla legge Basaglia, no? Infatti ci sono stati convegni su Basaglia, ce ne saranno un altro anche alla Neuro Infantile a maggio, eccetera, mi pare il 17, però tanto poi ve lo diremo. Ed è sempre però stato evidenziato, ve l'abbiamo detto tante volte, che la grande scoperta di Basaglia si fermava però dai 18 anni in su, quindi parlava soltanto e in modo naturalmente sicuramente rivoluzionario di quello che era un modo nuovo di approcciare, di rivolgersi, e quindi non solo di curare. Maria Paola prima parlava sì anche di rinchiudere, perché di fatto poi venivano rinchiusi nei manicomi, esistevano queste strutture impressionanti e paurose, però poi dopo al dunque tutto quello che era la vita della fase di crescita, quindi dell'adolescenza, no? Come momento fondamentale, perché seconda riedizione dell'infanzia, possibilità di riattraversare con tutte le varie caratteristiche, che anche con una pubertà che cambiava il corpo naturalmente dell'adolescente e che permetteva anche la scoperta del piacere, della sessualità, dei cambiamenti, eccetera eccetera, ci stava un vuoto assoluto. Nessuno ne parlava, nessuno se ne occupava, nessuno li ascoltava, nessuno si rendeva conto che c'erano delle esigenze completamente differenti da quello che poteva essere ed era di fatto il mondo adulto. E quindi naturalmente questo vuoto assoluto viene in parte ricoperto da questa passione di conoscenza che effettivamente si sviluppa all'interno della neuropsichiatria infantile, e che grazie appunto a Bollea, a Lombardo, a Marco Lombardo Radice, ma anche poi a noi infermieri, a nuovi specializzandi che erano poi fondamentalmente, come dice Tito, volontari, perché non era come adesso che lo specializzando aveva, come è giusto che fosse, visto che venivano usati come organico a tutti gli effetti, non avevano una lira. Quindi c'era effettivamente questa passione di conoscenza, io penso, no? Come definizione forse più evidente e chiara, che però permetteva effettivamente di essere disponibili almeno per incominciare a vedere questo altro, questa adolescente, e riuscire appunto fondamentalmente anche ad ascoltarli con tutta la stima e il rispetto eccetera che deve essere dato a qualsiasi fase di crescita. Non è assolutamente l'adulto quello da rispettare, perché sennò non staremo nella società in cui stiamo, perché gli adulti sbagliano in continuazione, fanno violenze, fanno naturalmente anche stravolgimenti, no? Di quello che è il concetto di condivisione, di collettività. Quindi ascoltare proprio nelle fasi di crescita, dalla prima infanzia all'adolescenza, per arrivare proprio all'adultità con una personalità che si può esprimere, che può scegliere, che può essere autodeterminante eccetera, diventa indispensabile e fondamentale. E questa è stata appunto la passione che sentirete uscire fuori anche dai racconti appunto di Tito Baldini, ma che è stata anche naturalmente quello che ha arricchito me e Maria Paola all'interno del nostro lavoro.
Anche perché all'inizio poi non avevamo grandi ancora strumenti scientifici, no? Di approccio, di comprendere tecnicamente come aiutarli, però una cosa l'avevamo capita subito, che era proprio l'importanza dell'ascolto, la cosa più importante, no? Perché una volta approcciati con la modalità dell'ascolto e dell'affetto e della passione, appunto, come dicevamo, poi dopo il resto mano a mano è venuto fuori, sono stati i ragazzi stessi, no? Che spesso ci dicevano che cosa dovevamo farli in un certo senso e come dovevamo farli.
No, e poi è vero pure che nella nostra crescita professionale, anche teorica eccetera, siamo partiti sicuramente da Freud, ma poi abbiamo abbracciato Winnicott, Bloss, Novelletto e tantissime altre psicoterapeuti,
e poi,
insomma,
sì, tutte le terapie
che hanno saputo
sull'arte terapia, no? Che poteva approcciare una maggiore conoscenza con l'adolescente, che spesso ti parla ma spesso è chiuso come un riccio, non ti dice niente, devi stare attento come sempre, come spesso si fa con i ricci, a stare vicino abbastanza ma non troppo vicino, e utilizzare strumenti diversi come quello appunto delle arti, che sono stati per noi e lo sono ancora, insomma, peccato che non li utilizza più, veramente dei grandi strumenti di avvicinamento all'adolescente, di aiuto creativo e sicuramente molto
espressivo,
bello e costruttivo.
No, ma poi se pensi anche tutto il discorso di quanti appunto 50 anni fa noi abbiamo incominciato, no? Negli anni inizi degli anni 80 almeno, all'interno della neuropsichiatria infantile, e se pensi naturalmente quante cose sono cambiate anche rispetto a chi adesso si rivolge alla neuroinfantile eccetera, però quanto ci sia poi in comune quello che è un senso profondo poi di solitudine, di non ascolto, di bisogno appunto di sfidare eccetera, che continua a essere proprio insito all'interno delle contraddizioni della crescita, no? E l'età adolescenziale è proprio il boom per tutti quanti, ne parliamo anche come esperienze genitoriali oltretutto, oltre che a quello che abbiamo vissuto all'interno della neuropsichiatria infantile, dove chiaramente all'inizio sono arrivati i casi impossibili, le situazioni tragiche, perché è stato e oggettivamente è ancora, no? Oltre agli 8 posti letto che ci stanno al Bambino Gesù, ma con tutta un'altra impostazione e qualche diurno che sta a livello nazionale, però effettivamente rispetto a quelli che sono i reparti specifici di neuropsichiatria infantile per gli adolescenti con patologie psichiatriche, sia a livello emergenziale che successivamente, c'è poco e niente. L'unica cosa che invece è aumentata aumentato sono state naturalmente le strutture che ricevono dopo il ricovero. Perché? Perché anche qui parliamo di privato, no? Tanto per ritornare sul discorso generale di come sta andando a finire il servizio sanitario nazionale, perché appunto ormai è un sistema con l'aziendalizzazione, le esternalizzazioni, ma fondamentalmente con le privatizzazioni. E quindi i privati hanno annusato che, essendoci naturalmente questa esigenza che dopo i pochi posti letto esistenti a livello nazionale servivano delle comunità, delle strutture naturalmente di ricovero post acuzie, automaticamente hanno aperto appunto, specialmente quelli che ci avevano dei reparti per adulti, anche in realtà naturalmente per gli adolescenti, ma non certo vivendo fino in fondo quella che è la ricchezza non solo dell'età adolescenziale, ma anche, come diceva prima la compagna, la ricchezza di creare poi dei diurni che facessero laboratori, che potenziassero la creatività, la fantasia, che dessero altri strumenti che fossero del corpo, della mente, eccetera, per poter esprimere i propri disagi, le proprie sofferenze, la propria solitudine, che è un problema che bene o male ci si porta dietro proprio come indicazione non solo della società che ci circonda, ma anche proprio della fase di crescita.
E continuiamo sempre da Tito Baldini, il mondo salvato dai ragazzi indifferenti. Come sviluppare e accrescere e come rendere teoria e tecnica tutto questo? È un modo di comprendere l'impegno di una vita. Quel gruppo di giovani e giovanissimi scalatori estremi dell'aiuto era così, era coi loro adolescenti legato e assicurato a una cordata la cui cima era solidamente ancorata al corpo stesso della psicanalisi. All'ancoraggio in parete c'era il braccio forte di Christopher Bollas, che credeva in noi e indicava, supportava e orientava. Bollas è stato un grande psicanalista inglese, insomma, che spesso veniva ai tempi in cui si facevano grandi convegni alla neuropsichiatria infantile, a fare dei convegni che ancora ci sono rimasti nella testa oltre che nel cuore.
Certo. E faceva anche supervisioni poi a Marco Lombardo Radice ed altre figure mediche poi del reparto.
E c'erano Adriano Giannotti, che poi è stato per un qualche anno il responsabile appunto del reparto adolescenti di Via De Sabelli, che aveva il coraggio di lasciarsi fare, di lasciarci fare, e Arnaldo Novelletto, che ci aiutava a vedere le cose così come le volevamo vedere anche noi. E poi c'era Donato Winnicott, di cui vi abbiamo propinato spesso.
Rincoglionito con Winnicott. Winnicott. Solo per ridere, quando noi dicevamo qualcosa anche come infermieri, no? Che però faceva parte, che ne so, della nostra esperienza oppure della nostra fantasia, ci guardavamo, oh, l'ha detto Winnicott, quindi era... andava sempre bene, gli avevo fatto di un sacco di cose a Winnicott.
La psicanalisi dell'adolescenza ancora non diveniva come oggi la vedete, non c'era. Erano le istituzioni di psicanalisti geniali che aprivano il suo varco epidemiologico. Ma insieme a Donald Winnicott c'erano donne importanti come Paula Hyman e Margaret Little, un signore come Sandor Ferenczi, che a metterci la faccia insieme a Carl Gustav Jung lo insegnò a tutti. C'era una coppia geniale, i coniugi Madeleine e Willy Barringer, e nobili ispiratori come Jacques Lacan e Jean-Bertrand Pontalì. Questi e molti altri ti parlavano la sera, e specialmente la notte, quando più ne avevi bisogno, per placare l'angoscia sollevata dal timore di non riuscire ad aiutarli, quei figli disperati. E si silenziava il rumore della vita, atta a fare qualcosa per loro, anche per non sentire la nostra di inquietudine, quella di giovani dediti a salvare vite. Le voci dei grandi autori uscivano dai libri, ma anche oggi continuano a fare. Pensi che posso mettere in questo libro dei punti da sviluppare come dei temi, titoli, capitoli argomentali? Provaci. Non aver paura, alcuna paura della follia di questi ragazzi. E amali sopra ogni altro sentimento che pure proverai. Non so se sono due argomenti da separare, Daniele, e qui Baldini si riferisce a Daniele Biondo, che è un analista esperto di bambini e adolescenti della SPI. Ma io non posso fare a meno di metterli insieme e ti conto una storia. Interno, tardo pomeriggio, inverno, freddo, umido e buio fuori, luce e caldo dentro, intensa emanazione di corpi di ragazzi, riparto ospedaliero. Nel calendario appeso, la macchina da presa inquadra che è sabato e che si fa sera. In una stanza un adolescente sta spaccando tutto: letti in tubi d'acciaio, armadietti in stile militare, tavoli d'acciaio e formica, oggetti vari, e non ha la faccia. Nelle guance scorticate delle sue stesse unghie trovi carne, muscoli e tendini, suppurazione. Grida, distrugge e urla come Hulk, eroe buono, giusto, feroce, incompreso, arrabbiato e immensamente potente in auge allora. La stanza di fronte è l'infermeria. In essa un ragazzo ha circa 20 anni, i capelli lunghi e addosso due cose improbabili: una tuta di ciniglia bianca e un basco rosso. Fuma MS e scrive dedito e chino su un foglio di carta. Non si volta verso Hulk, che ogni tanto interrompe l'opera di demolizione e va a contargli l'esito dell'ultima azione. Il ragazzo non si gira, prende nota minuziosamente ed elabora calcoli. Vanno avanti così finché Hulk ha concluso e si sposta definitivamente in infermeria. Quanto sarà ti? Beh, considerando tutto, armadi, letti e tutto, finestre, battiscopa e tutto, metti 1 milione. Solo? Ma possiamo arrivare a 1 e 2. Il ragazzo ora si gira verso Hulk e i due si guardano intensamente. Hulk si trasforma come nei telefilm e torna un adolescente con la sua voce vera, malinconica e buona, sensibile come lui stesso e come tutto di lui. Quell'adolescente ce l'ha messa proprio tutta stavolta, ma non riesce a fare danni per più di 1 milione di lire, al massimo 1 o 2. Questo lo rattrista di tutta la sua tristezza, che finalmente contratta. La contatta e la lavora perché il ragazzo non ha paura né di lui né della sua cosa, che non pensa sia una malattia, e non lo pensa perché non l'hanno educato ad avere distacco, giudizio tecnico e timore di quelle cose e a considerarle malattia. E così Hulk la contatta, quella tristezza, sotto la rabbia furiosa. E ora la può lavorare perché il ragazzo sta là con lui il sabato sera. Ci sta anche se gli amici e la compagna lo invitano a uscire. Ci sta perché non c'è cosa che lo renda felice più di stare là quel sabato sera e la notte che seguirà e il giorno dopo. E questo Hulk lo sente, che quel ragazzo sceglie lui e lui soltanto, che quell'adolescente disperso e indifferente per gli altri è per lui, ragazzo, la cosa migliore che gli sia capitata quel sabato sera e oltre: la sua università, il libro importante, il maestro di vita. Hulk chiede scusa e cerca di sistemare e far ridere, perché anche in questo ce la mette tutta, è proprio affettuoso e buono. L'infermiera di turno, Graziella, che tra l'altro è un personaggio importantissimo di questa radio, che fa dormire che fa dormire il ragazzo di nascosto in reparto, sorride ai due. Non è che abbia molti più anni del ragazzo, e del resto pochi in quel reparto superano di qualche spanna i 30. A Graziella viene troppo da ridere, e così anche Hulk e Tito si dispongono a farlo. C'è chi dice che ridere sia contagioso. La domenica mattina viene Marco in reparto, perché lui viene sempre in reparto, come tutti del resto. Sì, certo, c'erano i turni, ma poi tutti volevano tornare e qualcuno aveva un buon pretesto. Ah, ho portato fragole con panna per il dopo cena, passavo e... Oppure ho promesso a... I più non avevano motivi disponibili e tornavano e basta. Insomma, viene Marco, e questo ti intende Marco Lombardo Radice, e circa l'accaduto commenta solo, in quell'espressione affettuosa, ironica, autorevole, amorevole, rassicurante, sorridente, come solo lui sapeva assumere. Però, Quando poi, un po' costernato, si affaccia lunedì alla seconda degenza, Pino, l'incaricato per le riparazioni, Marco, con analoga faccia di bronzo, sentenzia: «Ma non sei contento, Pino? Dovresti esserlo. Hulk ti dà lavoro. Cosa faresti senza di lui?» Pino non può ridere, e se l'arrabbiato proprio non gli riesce a lungo, deve almeno far la parte di quello preoccupato. Tra l'altro c'è da dire che a quei tempi c'era un falegname, uno che aggiustava tutto all'interno degli ospedali, o almeno del nostro ospedale e della neuropsichiatria infantile, che era stipendiato, era un dipendente della neuroinfantile, un dipendente del policlinico. Adesso invece, se succede una cosa del genere,
appaltano.
Tu ti devi ti devi rivolgere alla ditta appaltante, che non sai mai quanto te costa, che non sai mai come te fa il lavoro, e che magari poi la ditta successiva che viene a aggiustare l'armadio già rotto, il lavandino già rotto, ti dice: «Ammazza, che schifo, e chi l'ha fatto sta cosa?» Quindi non c'è nessuno, c'ha mai colpa di niente. Invece ai tempi c'era un dipendente, tu sapevi che se quella cosa non era fatta bene, sapevi a chi ti dovevi rivolgere.
Certo, con dei tempi pure umani, che non diventavano naturalmente le burocrazie di richieste, eccetera, eccetera. E poi naturalmente questa persona che ricorda Maria Paola era una persona stupenda, che aveva anche un piccolo bugigattolo a San Lorenzo, dove noi portavamo i ragazzi per fargli vedere appunto gli strumenti quindi considerate insomma la sega, il trapani, i chiodi, eccetera. Ma era infatti una bottega artigianale da falegnameria, dove lui naturalmente portava poi i mobili, i cosi, insomma le varie cose che si rompevano, i tavoli che si rompevano dentro il nostro reparto degenza, e le aggiustava. Quindi anche i ragazzi vedevano il percorso, no? Di come anche la loro distruzione poi avesse la possibilità di avere una ricostruzione, e tutto quanto riprendeva vita anche con tante differenze. Proprio era la vita e il quotidiano che andavano insieme naturalmente a quella che era la loro sofferenza e il loro dolore e la loro patologia.
E poi la paura effettivamente della loro distruttività, no? La paura che la loro distruttività distruzione e non ricostruzione, e anche distruzione dei rapporti creati, no? Io mi ricordo una volta per cercare di contenerli, di fermarli, capitava che li abbracciavamo stretti per coccolarceli, per tenerli fermi. E qualcuno deve avermi graffiato senza in questa cosa. Io manco me ne ero accorta, insomma, avevo un po' dei graffi, cosa che capitava spesso. E il giorno appresso mi guardò sti graffi e mi disse: «Ah, Poli, ma che c'hai qua?» «Ah», dico, «sì, c'ho un po' di graffi». «Ah, sono stato io. E lì che lui ricomincia per la disperazione a correre per tutto il reparto, perché si era sentito colpevole di essere stato lui, senza che io avessi detto niente, avermi procurato quei graffi. E lì è poi la problematica di molti di questi ragazzi, no? Che sentono che quello che fanno è distruttivo e basta, no? E allora sta lì all'operatore a dire: sì, ci stanno dei momenti in cui uno deve distruggere per qualche motivo, per la rabbia, per il grande dolore, diamo un nome, no? A questa rabbia, una situazione, un pensiero a questa rabbia, e però tu ce la puoi fare, insomma, forse adesso non ce la fai, ma tra qualche mese, tra qualche anno, poi potrà succedere che di nuovo starai di nuovo male, ma vedrai che prima o poi uscirai da questa situazione e capirai che cosa ti è successo, e sarai capace di vivere, no? Finalmente la tua vita come tu la vuoi vivere. Ecco, questa della distruttività era una cosa, loro vissuto era una cosa molto brutta.
Ecco, infatti quando succedevano cose che casomai andavano oltre graffi, no? Tipo pugni, calci, insomma, che ci hanno mandato anche a noi operatori al pronto soccorso corso inevitabilmente, e noi ci pigliavamo i giorni chiaramente che ci dava il pronto soccorso, perché quelli erano sacrosanti e ti permettevano pure di elaborare pure a te le botte ricevute e rilassate. Però minimo il giorno dopo ci facevamo rivedere dai ragazzi, non ritornando al lavoro ma dimostrando che noi ci stavamo ancora, che eravamo presenti e che sicuramente, come era giusto che fosse, ci saremmo riposati, ma che stavamo naturalmente bene, tra virgolette, no? Proprio per annientare, no? Questi sensi di colpa o questa paura di aver distrutto un rapporto che loro poi con noi hanno, con chi più, con uno, con l'altra, eccetera, eccetera, ma che di fatto esisteva poi all'interno dei ricoveri, no? Quindi questo anche dell'aspetto del pronto soccorso me lo ricordo appunto con particolare memoria, no? Perché effettivamente anche ad altre infermiere che casomai avevano meno passione creativa, conoscitiva, eccetera, eccetera, di me, di Maria Paola, però invitavamo a piazze tutti i giorni di riposo che gli venivano dati, ma a farsi rivedere un attimo, proprio perché questo serviva poi al ragazzo o alla ragazza che avevano provocato nel momento appunto di rabbia, di rottura emozionale e fisica, insomma, e di oggetti, la situazione che poi ci aveva portato a noi ad avere un infortunio, insomma. Quindi io direi continua naturalmente la cosa, però noi abbiamo un po', manca ancora un po', mi pare, non riusciamo a finire perché sono già le 4:07, fra un po'
oppure via. Possiamo finire queste 10
ecco,
righe,
va. Vai.
Hulk, Daniele, si rivolge sempre a Daniele Biondo, questo psicanalista, finì male e Marco, come sai, ci scrisse un articolo. Un articolo dell'85, era il 1985 e noi l'abbiamo ripreso nel 2019 per dedicare al medico una monografia a 30 anni dalla morte. Li aveva chiamati casi impossibili lui, quelli fabbricati non dalla sofferenza dei ragazzi ma dalla mancanza della condivisione di progetti su di loro tra le diverse istituzioni d'aiuto che tutte insieme e solo tutte insieme possono rendere possibile un caso, purché lavorino in sinergia, parlando la stessa lingua. La mia speranza è che si parli la psicanalisi, perché dati alla mano determina risultati migliori e duraturi.
Ecco, e se appunto ci ricordiamo bene, il caso di Hulk viene detto finì male perché naturalmente entrò nel percorso per gli adulti e quindi continuò all'interno dei ricoveri, dei trattamenti sanitari obbligatori, farmaci e situazioni naturalmente di non vita, insomma, che gli vennero prospettati. E sicuramente però in ognuno delle nostre menti, specialmente di chi l'ha vissuto, Hulk è veramente qualcosa che è rimasto e continua a rimanere. Addirittura nel film Il grande cocomero dell'Archibugi ci sta questo ragazzo che viene contenuto a letto perché poi chiedeva, naturalmente nel momento in cui c'aveva questi scatti d'ira ma anche verso se stesso, perché si graffiava in un modo impressionante, aveva veramente un viso completamente sfigurato, quindi lui stesso chiedeva di essere contenuto, trattenuto, fermato, e molto spesso però questo significava che uno di noi, vuoi lo psicologo, vuoi il ragazzetto volontario, vuoi uno infermiere, vuoi lo stesso Bollea, eccetera eccetera, rimanevano con lui, vicino a lui, a parlare e a letto con lui, insomma. E infatti nel film Il grande cocomero si vede Bollea che ferma la mano appunto di questo ragazzo che sta andando verso il suo viso, il viso del ragazzo, non di Bollea, per graffiarlo, la dà in mano appunto a una giovane psicologa e gli dice tu resta qua e continua a parlarci e aiutalo.
Sì, che poi effettivamente ancora me la ricordo quell'immagine, che Bollea lo prende, lo accarezza in testa, insomma lo prende e gli dice stai calmo caro, quel caro detto proprio in un momento così difficile in cui spesso non ti viene da di caro, no? Ma invece è proprio il momento più giusto per dire una persona caro, perché proprio perché stai facendo.
No, ma poi la cosa divertente era che Bollea, a differenza di noi che non avevamo camici, insomma, che ci avevamo un po' di tutto e di più a volte addosso, che difficilmente sembravamo infermieri, medici, eccetera, eccetera, era l'unico che quando veniva tutte le mattine a fare la visita al reparto degenza aveva il suo camice bianco perfetto, i suoi occhialetti e poi questi capelli bianchi, perché era già adulto, e quindi questo caro e questa carezza fatta da una figura anche autorevole, no? Aveva naturalmente il suo ruolo e il suo significato. Però ecco, io direi ci fermiamo qua, poi non so se si continua su questo oppure leggeremo altro, appunto, che scrive Tito Baldini su questo libro. E a differenza dell'altra volta che ci aveva stimolato molto per pensare come adulti, no? Come mondo adulto, come misuracce con l'adolescenza e quindi con l'ascolto di questa fase di crescita, sicuramente quello che abbiamo letto oggi invece è uno spaccato, un vissuto di come è andata avanti, appunto, proprio anche l'aspetto di cura su quelle che potevano essere patologie psichiatriche, più che altro il periodo di grossa rivoluzione copernicana, insomma, nei confronti anche dell'aspetto psichiatrico. Quindi per gli adulti c'era tutto basaglia, per gli adolescenti c'era la neuropsichiatria infantile e tutti noi che provevamo naturalmente a misurarci con le loro rabbie, le loro distruzioni, le loro paure, le loro angosce, le loro solitudini. Quindi è sicuramente un modo diverso però per farci pensare. Quindi chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia, risentiamo lunedì, che è qualche festa, qualcosa, il 25 primo maggio, no? Non c'è niente.
No, non mi
sembra, no, io mi sa che non ci sto perché sto fuori, me ne vado al mare, speriamo che siano delle bellissime giornate. Auguriamo a tutti naturalmente di viversi un 25 aprile e un primo maggio super cazzolo, perché è giusto che sia così e che siano momenti sempre di lotta, mobilitazione, ma più che altro anche presa in gioco dei nostri corpi e delle nostre menti.
E comunque ci siamo, perché oggi, se oggi è 16 più 7 è 23.
Ecco, no, allora lunedì è ancora tutto bello, quindi poi per il 25 è vero, credo, quindi per il 25 aprile al primo maggio ancora ci sentiremo. Chiudiamo qua la trasmissione, questa sempre Radio Onda Rossa.